Allora, grazie. Quello di cui volevo parlarvi oggi è di quando la statistica è entrata prepotentemente nell'ambito dello studio della fisica. E questo è avvenuto, se ci si pensa, relativamente di recente, con l'avvento della meccanica statistica. Ho voluto aprire questa mia presentazione con questa statua che è il monumento funebre di Boltzmann, dove c'è proprio scritto, c'è scritta questa formula sopra la sua statua: S uguale K logaritmo di W, cioè una formula che lega l'entropia ad una proprietà microscopica degli stati. E in particolare, allora, la statistica è entrata nell'ambito dello studio della fisica in maniera consistente appunto con la meccanica statistica, che si occupa di studiare i fenomeni termodinamici da un punto di vista microscopico, cioè cercando di legare quella che è la dinamica microscopica a quella che è la termodinamica di oggetti macroscopici. Cosa ci proponiamo di fare oggi? È un programma di massima. Alcune premesse importanti, alcune premesse un po' da fisici e altre premesse che i fisici traguardano, danno per scontate, che in realtà scontate non sono, e specialmente non erano al tempo di Boltzmann. Un'analisi storica della nascita della meccanica statistica, in particolare prendendo in considerazione il problema dell'irreversibilità. Ok, la prima premessa di oggi è: quanto è importante l'ipotesi atomica? Cioè, quando si comincia a studiare la meccanica in un qualunque corso, anche alle medie, si studia la meccanica di punti materiali. La fisica delle alte energie si propone di indagare i costituenti dell'universo. Quanto è importante l'ipotesi atomica in fisica a tutti i livelli? Beh, la mia risposta è molto, ed è anche la risposta di Boltzmann. Boltzmann scrive questo articolo nel 1897 sull'indispensabilità dell'atomismo nella scienza naturale e dice: si può parlare, perlomeno in senso metaforico, di teoria meccanica, ma solo a condizione che si abbia sempre a che fare con il compito di stabilire le leggi più semplici possibili per la variazione di molti oggetti singoli in un complesso che probabilmente ha 3 dimensioni. Quindi, di cosa si occupa una teoria meccanica? Di stabilire le leggi più semplici possibili, in primo luogo, per la variazione di oggetti singoli. Praticamente, poco meno di un secolo dopo, Feynman ribadisce questo concetto e si sbilancia, dice: se per un qualche cataclisma tutta la conoscenza scientifica venisse distrutta e solo una frase potesse passare alla generazione successiva, quale dichiarazione conterrebbe la massima informazione con il minimo di parole? Credo che sia l'ipotesi atomica o fatto atomico, cioè che le cose sono fatte di atomi, piccole particelle che si muovono attorno in moto perpetuo, attraendosi quando sono a distanza ravvicinata, ma respingendosi quando sono schiacciate l'una con l'altra. Questa è una premessa che i fisici di oggi danno assolutamente per scontata, e che quando viene insegnata fisica non viene praticamente presa in considerazione, cioè che quando io mi approccio ad un sistema microscopico io abbia gli atomi, che quando studio la fisica delle alte energie io vada a indagare i costituenti fondamentali che sono particelle singole, contabili. Oggi è dato assolutamente per scontato, ma non è sempre stato così. La seconda premessa è questa, che si avvicina un po' a cercare di mettere in luce anche il legame con l'informazione, con tutto il resto che sta a latere, cioè molto più grosso che sta fuori da questa mia presentazione. E la seconda premessa è la differenza tra ipotesi probabilistica e ipotesi in senso fisico. Ai primi del Novecento, Tatiana e Paul Ehrenfest, che sono due fisici importanti, fisici matematici, scrivono: Una caratterizzazione soddisfacente delle somiglianze e delle differenze tra le ipotesi probabilistiche da un lato e le ipotesi usuali delle scienze naturali dall'altro apparentemente non è stata ancora trovata. Le ipotesi delle scienze naturali consistono nell'assunzione che un determinato sistema astratto di assiomi e di teoremi dia un'immagine sufficientemente esatta del fenomeno reale. Le ipotesi probabilistiche forniscono qualcosa di analogo. Il carattere della rappresentazione in questo caso è tuttavia abbastanza differente. Un secolo dopo non è ancora stata chiarita in una maniera formalizzata la differenza tra ipotesi probabilistica e ipotesi in senso fisico. Ed è una differenza sottile. In particolare, non basta interpretare le distribuzioni di probabilità in senso statistico per sanare completamente questo problema. Cioè, il primo approccio è dire: va bene, prendo una distribuzione di probabilità, la tratto come una distribuzione statistica, io sto contando gli eventi che ci sono. E a questo punto l'ipotesi fisica diventa un'ipotesi statistica e quindi un'ipotesi probabilistica in senso statistico. Però il problema in realtà così lo si sta mascherando, non ho veramente sciolto questo problema. L'analisi di Boltzmann può aiutarci a mettere a fuoco quantomeno il problema, perché definisce una nozione di proprietà tipica di un sistema, intesa come una proprietà che vale non per tutti gli stati del sistema, ma per la schiacciante maggioranza delle storie spazio-temporali dell'universo o del nostro sistema compatibili con le leggi del moto. E questo è un po' un'anticipazione di quello che sarà il nostro punto di arrivo. In mezzo ci sarà un po' di fisica, un po' di storia della fisica e qualche accenno di riflessione filosofica. Ordine di grandezza. Quark, 10 alla meno 17 metri. Molecole d'acqua, 10 alla meno 10 metri. L'ordine di grandezza usuale degli oggetti macroscopici. Gli ordini di grandezza a crescere fino alle galassie, agli ammassi di galassie. 10 alla 4 anni luce. Di cosa ci interessa? Noi ci focalizziamo su questa regione, quella che sta tra la dimensione lineare di una molecola d'acqua e la dimensione lineare di un litro d'acqua. Benché ci restringiamo già di molto in questa lunga linea spaziale di ordini di grandezza e ci mettiamo a comparare due mondi molto vicini tra loro rispetto a quanto sono vicini un quark e una galassia, tuttavia abbiamo i nostri discreti problemi. Un litro d'acqua occupa un volume di un decimetro cubo, quindi lo possiamo mettere in un cubo che ha una dimensione laterale dello spigolo di 10 cm. Una molecola d'acqua ha dimensioni lineari di circa 10 alla meno 8 cm. Qui ho sbagliato, c'è scritto metri, ho rifuso. In un litro d'acqua ci sono 10 alla 25 molecole d'acqua, approssimativamente. Malgrado la complessità del sistema in studio, il sistema stesso segue leggi piuttosto semplici e generali. Se io metto un litro d'acqua nel freezer, questo litro d'acqua si congelerà e io posso descrivere il fenomeno del congelamento da un punto di vista macroscopico senza tenere in considerazione il fatto che ci sono 10 alla 25 molecole d'acqua lì dentro. Però queste molecole ci sono, quindi ci deve essere un modo di far parlare queste leggi piuttosto semplici e generali, che sono le leggi della termodinamica, con il mondo microscopico che ci sta sotto. Se ho un frigo, questa è fisica, cioè qui ci sarà una parentesi di fisica di base, però è messa in modo tale da dare delle definizioni chiare su cui costruire dopo. Se tiro fuori una bottiglia d'acqua dal frigorifero, questa si scalderà fino ad raggiungere una temperatura di equilibrio con la stanza. Questa condizione è detta di equilibrio termodinamico. Se al posto della bottiglia tiro fuori un thermos, l'acqua nel thermos ci metterà più tempo a raggiungere la temperatura di equilibrio, perché l'isolamento del thermos è migliore, che è il motivo per cui se vogliamo portare una bevanda calda o fredda in giro e vogliamo che conservi la sua temperatura, la mettiamo nel thermos. E Così abbiamo definito in una maniera estremamente semplice, ma abbastanza rigorosa, il primo principio della termodinamica. Un sistema isolato conserva la sua energia. Tanto più un sistema isolato, tanto più conserva la sua energia. Andremo a trattare sistemi isolati in questo, da qui in poi, o l'universo, che è un sistema isolato per definizione, perché se è tutto, è isolato. Il concetto di equilibrio termodinamico è legato alla irreversibilità dei processi termodinamici. Se io ho due blocchetti A e B, uno è freddo a temperatura TA e l'altro è caldo a temperatura TB, e li metto in contatto fino a fargli raggiungere una temperatura di equilibrio, io posso poi aspettare quanto tempo voglio, molto tempo, ma i due corpi non ritornano alle loro temperature iniziali. Questo è quello che osservo. Dal momento che il sistema costituito dai blocchi A e B è isolato, non ci possiamo servire dell'energia per descrivere gli stati di equilibrio termodinamico. Dobbiamo supporre che esista un'altra grandezza che in questi stati venga minimizzata. Cioè, l'idea è questa: visto che i due corpi, dati A e TB, si muovono verso la temperatura di equilibrio, ai fisici piace dire che lì c'è una grandezza che è la dimensione di un'energia che è minima. Però, se io definisco l'energia totale del sistema, questa non è una buona grandezza per descrivermi l'equilibrio termodinamico, perché il sistema è isolato e quindi l'energia totale non cambia. Allora, che cosa si fa? Clausius, nel 1865, formalizza questo concetto. Introduce una quantità, l'entropia, che è proprio questa grandezza cambiata di segno. Quindi si può definire la seconda legge della termodinamica nella forma seguente: ad ogni stato di equilibrio termodinamico di un sistema fisico è associata la sua entropia. Un sistema isolato può passare da uno stato all'altro solo se la sua entropia non diminuisce. Perché l'entropia è questa energia, con le virgolette, che viene minimizzata nello stato di equilibrio e quindi cambiata di segno. Quindi si va sempre verso stati di maggiore entropia. Cambiamo argomento, perché la meccanica statistica si propone di far parlare il mondo macroscopico termodinamico col mondo microscopico meccanico. Le leggi del movimento. Questa citazione, tra l'altro, credo che sia già emersa qui a Bologna o a Roma. 1632, Galileo Galilei dice: quello che accade in concreto accade nello stesso modo in astratto. Così, quando il filosofo geometra vuol riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia. Gli errori dunque non consistono né nell'astratto né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, ma nel calcolatore che non sa fare i conti. In effetti, se defalchiamo gli impedimenti della materia, cioè trascurando l'attrito dell'aria, la caduta di un grave verrà descritta in una maniera incredibilmente semplice. Le distanze sono proporzionali al quadrato dei tempi trascorsi. I capisaldi dello schema di cui è stato fondatore Galileo possono essere efficacemente riassunti, cioè sono stati efficacemente riassunti da Einstein nel 1936. E sono il concetto di punto materiale, che può essere ben descritto in quiete dalle sue tre coordinate spaziali, e in moto dando le tre coordinate spaziali in funzione del tempo. La legge dell'inerzia, che dice che un punto materiale sufficientemente distante da tutti gli altri punti materiali tenderà ad uno stato di quiete. La legge del moto, che non è altro che il principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione. La legge della forza, che è il principio di azione e reazione. Chiaramente, la legge dell'inerzia non è altro che un caso particolare della legge del moto, e la legge del moto deve essere definita definendo le leggi della forza. Cioè, sono legati questi punti tra di loro. La meccanica microscopica, che abbiamo appena visto, non è irreversibile come la meccanica macroscopica. Consideriamo urti elastici, non è così sbagliato farlo. se noi abbiamo questi, cioè, confrontando queste due immagini, da prima a dopo o da prima a dopo, entrambi questi disegni descrivono eventi possibili e non c'è nessun motivo che ci faccia pensare che uno dei due eventi avvenga molto più facilmente dell'altro. La meccanica è invariante per inversione temporale. Prima di procedere oltre, facciamo ancora qualche considerazione sulla teoria atomica. Intanto abbiamo parlato di punti materiali, quindi lo schema in cui abbiamo messo la meccanica è uno schema fortemente fondato sulla teoria atomica. E il secondo punto è, se per noi l'esistenza degli atomi e dei loro costituenti fondamentali è chiara, ancora nel 1897, quando Boltzmann scriveva, la citazione con cui abbiamo introdotto questa presentazione, gli atomi erano invisibili sia all'uomo della strada che al fisico sperimentale. E addirittura alcuni filosofi positivisti avevano proposto di fare una teoria fisica che prescindesse dalla ipotesi atomica proprio perché gli atomi non erano visibili, no? Quindi questa ipotesi che noi consideriamo fondante, noi vediamo gli atomi, parliamo di particelle elementari, non ci crea nessun problema, ai tempi di Boltzmann non era assolutamente un fatto assodato. Uno dei primi modelli atomici di un oggetto percepibile ai nostri sensi riguarda il gas contenuto in un cilindro con un pistone e studiato da Bernoulli nel 1738 nella sua idrodinamica. Questo fu uno dei primi tentativi moderni di comprendere che le leggi macroscopiche dei gas possono essere, di comprendere le leggi macroscopiche dei gas in termini di atomi che si muovono in accordo con le leggi meccaniche di Newton. All'epoca la termodinamica non esisteva ancora e questo tentativo non ebbe seguito per più di 100 anni, ma il sistema di Bernoulli è un buon esempio per noi per capire come si può passare dal macro al micro. Noi sappiamo molto di più di Bernoulli, ad esempio sappiamo quali forze agiscono tra le molecole di un gas, che sono le forze di van der Waals. Bernoulli non le conosceva e tra l'altro non avrebbe avuto grosse difficoltà a capirle, perché l'origine delle forze di van der Waals è quantistica. Però anche per noi, che pure conosciamo qual è l'interazione tra due molecole di un gas, non è banale il problema, perché anche nota la forma esplicita di queste forze, nessun filosofo geometra sarebbe mai in grado di calcolarne le conseguenze, anche se disponesse di un calcolatore elettronico. Un calcolatore che stampasse una coordinata per microsecondo impiegherebbe 100 volte l'età dell'universo solo per scrivere la lista delle condizioni iniziali, cioè solo per elencare le coordinate nello spazio di tutte le molecole dei gas contenute nel pistone, se consideriamo un pistone macroscopico. C'è bisogno di altri metodi di studio. L'applicazione di metodi statistici permette di raggiungere informazioni davvero significative sul comportamento della materia, anche non disponendo dell'informazione dettagliata su posizioni e forze. E questo è quello che proverò a spiegare in una maniera un pochino più convincente nelle prossime slide. Ora voglio introdurre un concetto che è familiare ai fisici, forse familiare anche ai chimici, non so quanto familiare agli altri, però è un concetto che secondo me è molto generale e che può essere molto utile anche in altri ambiti, il concetto di spazio delle fasi. Perché ci limitiamo ad un cilindro? Cioè, tutto il mondo è fatto di atomi, senza andare nei quark. Facciamo una fotografia a tutto il mondo fatto di atomi. La fotografia mostrerà le coordinate occupate da ciascun atomo nello spazio fisico tridimensionale. Ogni atomo sarà individuabile da un raggio vettore R rispetto a un qualche sistema di riferimento inerziale. Il discorso più generale possibile. Scelgo il sistema di riferimento inerziale, calcolo tutte le coordinate di tutti gli atomi dell'universo. Se ci sono n grandi atomi, ci saranno R1 e Rn raggi vettori che definiranno le posizioni degli atomi, che chiamiamo configurazione del sistema. Mi rendo conto che le prossime 2-3 slide saranno tutte di definizioni, saranno piene di scritto, me ne scuso in anticipo, ma è utile poi per il seguito. supponiamo ora di fare due fotografie, una al tempo t0 e una al tempo t. Quale relazione esiste tra la configurazione del mondo al tempo t0 e la configurazione del mondo al tempo t? La risposta è nella struttura matematica della legge di Newton, forza uguale massa per accelerazione. Dal momento che l'accelerazione è la derivata seconda nel tempo della coordinata spaziale, per un sistema di n grandi atomi avrò 3 volte n grande equazioni differenziali del secondo ordine per le posizioni di questi punti materiali in funzione del tempo. Per chi mastica un po' di matematica, di cosa ho bisogno per risolvere questo sistema di 3n grande equazioni differenziali? La soluzione del sistema è identificata, note le posizioni iniziali e le loro derivate prime, le velocità iniziali. Quindi avrò 6n grande condizioni iniziali. Posizioni e velocità forniscono una descrizione dinamica completa dello stato. La specificazione di posizioni e velocità degli atomi a questo istante di tempo la chiamiamo x grande e rappresenta dunque lo stato microscopico a questo istante di tempo, cioè il suo microstato. L'insieme di tutti i microstati forma uno spazio 6n grande dimensionale e questo è chiamato spazio delle fasi omega. Come potete immaginare, però è addirittura difficile da immaginare, è uno spazio veramente vasto, perché n abbiamo detto che è il numero degli atomi, sappiamo che in una mole ce ne sta un numero di Avogadro che sono già 6 per 10 alla 23, quelli sono il 6 volte quello, il numero delle dimensioni dello spazio. Pensando esteso a tutti gli atomi dell'universo, è uno spazio veramente vasto. Lo spazio delle fasi è davvero inimmaginabilmente grande.
Ci riuscite a fare un'idea di questo, perché questo è un concetto utile e importante. Di solito per fare un'idea intuitiva si parte dal piano delle fasi, cioè tu in un piano riesci a disegnare due assi, in uno metti la posizione di un punto lungo la retta e nell'altro asse metti la sua velocità. Allora ciascun punto ha due coordinate, una posizione e una velocità. Allora riesci a capire che se tu vuoi sapere se parti da un punto dove arrivi, basta che tu sappia con che velocità parti e la legge con cui cambia poi la velocità. Se tu generalizzi questo da una sola dimensione in cui ti sposti, fino a 3 dimensioni in cui ti sposti, hai bisogno di 3 componenti della velocità, diventano 6, ed è quello che così forse si riesce a vedere anche per chi non è abituato. Scusa.
No, certo, mi è utilissimo, anzi, essere interrotta perché è la prima volta che. Quindi...
Sì, no.
Supponiamo, che prendiamo un microstato X, che è una fotografia dell'universo, essenzialmente. Supponiamo di poterne seguire l'evoluzione temporale. A noi fisici piace tanto fare questa cosa, definiamo una funzione che chiamiamo φ di t che determina l'evoluzione e chiamiamo usualmente questa funzione flusso. Il flusso è φ di t, è quella operazione che mi porta il microstato x0 al microstato xt dopo un certo tempo t. Lo spazio delle fasi è davvero grande, ci restringiamo a uno spazio altrettanto davvero grande, che è lo spazio, quella porzione dello spazio delle fasi costituito dai punti di energia costante, dal momento che consideriamo un sistema isolato. Cioè diciamo che nel loro complesso gli atomi dell'universo devono continuare a conservare la loro energia. Il problema dell'irreversibilità si pone dunque in questo modo. Si possono spiegare leggi macroscopiche irreversibili in termini delle leggi microscopiche reversibili che regolano il movimento degli atomi? Dopo tutta questa serie di definizioni, adesso abbiamo, spero, un po' più chiaro qual è il problema e anche qual è la vastità dello spazio in cui ci stiamo muovendo. L'approccio di Boltzmann è un approccio decisamente da teoria atomica. Democrito scriveva: esistono solo gli atomi e lo spazio vuoto. Boltzmann riprende, riparte da qui e dice: prendiamo solo gli atomi e diciamo che qualunque proprietà macroscopica di un certo corpo è descritta da un'opportuna funzione y del suo microstato. Quindi tutte le proprietà macroscopiche vengono dalle proprietà microscopiche degli stati. Però nella pratica noi, quando non abbiamo bisogno dei microstati per descrivere ad esempio la dinamica di una mela che cade, abbiamo delle cosiddette variabili macroscopiche. Se io ho una mela che cade, basta che descriva il moto del suo centro di massa e in prima approssimazione descrivo molto bene il moto della mela. Gli altri atomi della mela seguono il moto del centro di massa. È proprio l'evoluzione autonoma delle variabili macroscopiche a rendere invisibili gli atomi. Due considerazioni, un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Da un lato è il fatto che abbiamo variabili macroscopiche che evolvono autonomamente, che descrivono bene il mondo, che ha reso l'ipotesi atomica controversa fino a un paio di secoli fa, anzi un secolo fa e mezzo. Ma è anche questa relativa autonomia del mondo macroscopico che ci ha permesso, indipendentemente dalla teoria atomica, di scoprirne le leggi. Guai a noi avessimo dovuto aspettare la teoria atomica per descrivere il moto della mela che cade. Ci sono casi in cui non è così semplice. Ad esempio, l'acqua che scorre. Descrivere l'acqua che scorre non è altrettanto semplice come descrivere la mela che cade. Posso però, tuttavia, prendere una griglia di cellette di volume uguale, dividere l'acqua in dei volumetti, cubetti di volume molto più grandi dell'atomo, molto più piccole del volume totale dell'acqua che sto considerando, e descrivere il moto in termini di posizione e velocità del centro di massa di ciascuna celletta. E questo è un approccio che in fluidodinamica funziona abbastanza bene. Non ho bisogno di descrivere il moto di ciascun atomo per dire come scorre l'acqua in un tubo, anche se l'acqua in un tubo è abbastanza più difficile della mela che cade, specialmente se non è acqua ma è un fluido viscoso. A questo punto ritorniamo nel nostro contesto di prima. Cerchiamo di legare il microstato, cioè la fotografia di posizioni e velocità, al mio macrostato, quello descritto dalle variabili macroscopiche. Dal punto di vista microscopico, le variabili macroscopiche sono funzioni sullo spazio delle fasi. Sono in primo luogo funzioni macroscopiche, cioè variano molto lentamente nello spazio delle fasi. Qui è pieno di errori di battitura. Non basta che x e x' siano punti diversi nello spazio delle fasi perché f di x ed f di x' siano diverse. Occorre che x e x' siano punti molto lontani. Una differenza di posizioni di 1 di 10 per me. Di 10 alla meno 6 cm potrebbe, ad esempio, non comportare alcuna differenza macroscopica, ma molto di più. Consideriamo la temperatura di un corpo. La temperatura di un corpo è l'energia cinetica totale degli atomi divisa per il numero n grande di atomi che formano il corpo. In formule possiamo definire in una maniera abbastanza rigorosa, introducendo un po' di costanti, la temperatura come 1 su Kb, che è la costante di Boltzmann, per n, sempre denominatore, per la somma da 1 a n dell'energia cinetica di ciascuna molecola. Dove la costante di Boltzmann è dell'ordine di 10 alla meno 23 Joule su Kelvin e n grande è dell'ordine del numero di Avogadro. Facciamo alcune riflessioni su questa formula. Tanto per mutare gli atomi non cambia la temperatura. Posso fare tutte le permutazioni, spostare tutti gli atomi in tutti gli altri atomi e questo non mi cambia, ma molto di più, è molto più robusta. Visto che io ho tantissime molecole d'acqua, 10 alla 26 per 10 alla 23, o anche di più, se considero una quantità d'acqua macroscopica, anche cambiando la velocità di molte molecole, fino a 10 alla 15, quindi molte, la temperatura misurata non cambia nei limiti in cui può essere misurata sperimentalmente. Quindi posso cambiare davvero la velocità di tantissime molecole senza che poi il mio risultato sperimentale in termini di leggo la temperatura con il termometro più efficiente che ho, mi cambi. Le considerazioni sulla temperatura fatte fin qui sono valide più in generale. Ritorniamo alla nostra variabile macroscopica y, che può essere descritta come una funzione del microstato x. Questa variabile y possiamo descriverla con precisione arbitraria, assumendo che i possibili valori di questa funzione formino un insieme discreto. Chiamiamo questi valori da y1, y2 fino a yi. Ad ogni valore yi corrisponde una ben definita regione dello spazio delle fasi. Si tratta dell'insieme mi dei punti dello spazio delle fasi, tali che la funzione di x finisce in yi. L'idea è che tutte le variabili macroscopiche sono funzioni molti a 1, moltissimi a 1, cioè ci sono un numero estremamente grande di punti dello spazio delle fasi che finiscono nello stesso valore della variabile macroscopica. Cioè, pensiamo all'esempio di prima, cambiando la velocità di 10 alla 15 atomi, che sono un numero difficilmente immaginabile, la mia temperatura letta non cambia, quindi io ho un'infinità di configurazioni che mi producono tutte lo stesso valore della variabile macroscopica. Nota, per ora stiamo considerando solo una variabile macroscopica, è chiaramente una semplificazione, in generale un macrostato sarà definito da più variabili macroscopiche, pensiamo ad esempio ad un gas, tipicamente temperatura, pressione e volume. Da un punto di vista fisico c'è un'altra differenza a cui occorre prestare attenzione, se siano poche o tante le variabili macroscopiche per caratterizzare un macrostato. Generalmente, nel caso in cui bastano poche variabili, quello stato è uno stato di equilibrio. Nel caso in cui ho bisogno di tante variabili, lo stato è tipico del non equilibrio. Pensiamo ad esempio all'acqua. Se io ho dell'acqua ferma dentro un contenitore, mi basta definire pressione, volume e temperatura per descrivere quasi tutto quello che fa l'acqua. Pensiamo ad un'acqua in moto turbolento dentro un gorgo di un lavandino. E lì non mi basta proprio per niente, ho bisogno di andare a definire ad esempio le velocità di tutte le cellette, che sono comunque macroscopiche rispetto agli atomi, però sono molto più piccole del sistema globale che sto considerando. Definiamo ME il sottoinsieme dello spazio delle fasi associato al macrostato di equilibrio. Allora, intanto, fermiamoci e facciamo due considerazioni. La definizione che abbiamo dato di temperatura è quella di una distribuzione statistica. La funzione di distribuzione è esattamente analoga a quella che consideriamo se facciamo una statistica su una popolazione. Quello che ho detto, se torno indietro, lui mi segue registrando. Sì, sì, sì. Quello che vediamo qui è esattamente analogo a fare una statistica su una popolazione, ad esempio una misura di un'altezza media. Cioè io sommo una certa quantità su tutti i membri della popolazione e divido per il numero. La nozione di distribuzione statistica si applica a qualsiasi microstato, anche a quelli di non equilibrio. L'idea è che questa distribuzione statistica sarà una distribuzione piccata sull'equilibrio che però descrive tutto, cioè in questa statistica ci può essere infilato tutto, anche non equilibrio, non è una caratteristica peculiare dello stato di equilibrio. E qui arriviamo dove volevo arrivare. La spiegazione di Boltzmann dell'irreversibilità è proprio legata a questo. Lo spazio delle fasi associato al macrostato di equilibrio è molto molto più grosso di quello associato ai macrostati di non equilibrio. L'idea è questa: se io considero il macrostato di equilibrio, questo centrale, e tutti questi qui, quelli di non equilibrio, il loro volume è il volume della somma di tutti quelli di non equilibrio è veramente ordini e ordini e ordini di grandezza più piccolo di quello della regione dello spazio delle fasi occupata dal macrostato di equilibrio. Questa immagine è per far capire, questa seconda immagine è molto più vicina al caso reale, e il caso reale è ancora molto molto più spinto di così. Cioè, c'è una veramente schiacciante maggioranza dei microstati ad essere microstati di equilibrio. Cioè, il numero di microstati che sono associati al macrostato di equilibrio è davvero davvero più grosso. Quanto? Diamo un numero. Il volume del macrostato di equilibrio fratto il volume di un macrostato iniziale di non equilibrio, quindi questo rapporto è circa 10 alla 10 alla 23. Cioè, già è difficile pensare 10 alla 23, figuriamoci pensare 10 alla 10 alla 23. Quindi è una proprietà tipica degli stati di non equilibrio di evolvere nello stato di equilibrio. Questo senza bisogno di una driving force misteriosa. Il problema è che quando tipicamente si studia termodinamica ci viene detto che gli stati tendono al loro stato di equilibrio, come se ci fosse una forza di driving misteriosa che porta gli stati di non equilibrio verso lo stato di equilibrio. Quello che spero sia il messaggio da portare a casa di questi 40 minuti è che in realtà c'è una ragione molto più convincente. Definito lo spazio delle fasi come lo spazio di tutte le possibili configurazioni, ci sono tantissimissimissimissime configurazioni microscopiche che corrispondono allo stato di equilibrio e un numero molto 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 piccolo, quanto più piccolo ce lo dice questo rapporto, di configurazioni che sono configurazioni di non equilibrio.
Una domanda, questo qui è un postulato che lui dà o deriva da un calcolo precedente? Cioè,
allora,
non è intuitivo, diciamo.
Sì, è vero. Dire, allora,
perché tutti gli stati sono possibili, quindi sia quelli che corrispondono all'equilibrio, sia quelli che non lo sono. Cioè, tra tutte le particelle, quelle che hanno esattamente l'energia cinetica che corrisponde, certo, alla temperatura di equilibrio, hanno la stessa probabilità di esistere di quegli altri. Allora, la domanda che nasce è: questo principio che lui dà è un'ipotesi che lui fa e quindi è un postulato alla base di tutta la sua meccanica statistica o lo ricava da qualche dato
si può chiarire questo.
Se non ti porta via troppo
si può chiarire questo al momento, non avendo le slide e non farei fatica, avrei bisogno forse di una lavagna per non spiegarlo in una maniera naif.
Però se adesso ti interrompo il filo...
Ma il filo è quasi finito, cioè in realtà quello che c'è oggi è quasi finito. Cioè l'idea è che non è un postulato, questo viene dallo studio della distribuzione delle velocità di Maxwell. Cioè, viene dal numero, cioè Maxwell cosa descrive? Maxwell descrive la distribuzione di posizioni e velocità di un gas in equilibrio. E vabbè, fa vedere che la distribuzione non dipende da R. E cioè, non è un postulato questo, cioè si vede proprio, si fanno i conti e si vede che il volume del macrostato di equilibrio è molto maggiore. Se volete approfondire questo punto, vi penso al modo, senza troppe formule, di dirlo in una maniera sensata, nel senso che al momento questo modo non ce l'ho. Ed è in realtà anche qui, dopo 40 minuti, che mi interrompo. Pausa. Finora ho parlato di cose che tutto sommato sono nel mio campo, cercando di essere più generale possibile, di mettere meno formule possibile, ma di non perdere troppo rigore. Ma quali considerazioni filosofiche ne conseguono? La teoria di Boltzmann ha avuto sui filosofi un grandissimo impatto, perché intanto lega il mondo microscopico al mondo macroscopico e quindi ci sono una serie di considerazioni legate al determinismo. Cioè, se gli atomi seguono una meccanica reversibile e seguibile, io posso fotografare il mondo ad ogni istante, allora io seguo le storie spazio-temporali di tutti gli atomi e questo mi spiega tutto, è tutto determinato dalle storie spazio-temporali degli atomi. Intanto, cioè, qui c'è la questione di che cosa è predicibile, nel senso che è chiaro che io non posso seguire le storie spazio-temporali di tutti gli atomi. E poi in relazione al riduzionismo, la teoria di Boltzmann è stata interpretata anche in senso riduzionista, cioè Boltzmann cosa vuole fare? Vuole ridurre le leggi della realtà macroscopica ad una legge più fondamentale legata ai moti degli atomi. E qui si entra tutti in un dibattito filosofico che in realtà ho approfondito solo fino a un certo punto, nel senso che mi rendo conto che mi mancano anche delle basi filosofiche che sto cercando di recuperare, però mi interessava dire ancora due cose, in particolare sulla differenza tra predicibilità e determinismo. L'idea è che, cito un filosofo, Brickmont, di cui in realtà so ben poco. Ho seguito, allora, per presentare questa, per realizzare queste slide, ho seguito un libro che io ho trovato bello, di filosofia della fisica, che si intitola La natura delle cose, introduzione ai fondamenti alla filosofia della fisica. È scritto da 4 autori. 2 sono di formazione prettamente filosofica, gli altri 2 sono fisici. Una è una fisica che poi ha fatto un dottorato in filosofia, l'altro è un fisico statistico militante che si occupa di meccanica quantistica e in particolare, forse per Don Alberto può risuonare qualcosa, di meccanica bohmiana. E io ho trovato questo libro perché ho avuto la fortuna di seguire il corso di meccanica statistica di questo 4 autore che si chiama Nino Zanghi e che insegna a Genova. E in questo, quando si interrogavano quando anche nel capitolo si fa questa pausa di carattere prettamente filosofica, l'autore introduce questa considerazione di Brickmont che dice: il determinismo ha a che fare con come la natura si comporta e la predicibilità con quello che noi esseri umani siamo in grado di osservare, analizzare e calcolare. Ed è interessante perché dopo, parlando invece del riduzionismo, l'autore di questo capitolo, che è proprio il professor Zanghi, dice: sì, supponiamo anche di poter seguire le traiettorie di tutti gli atomi, e cita l'esempio di un fisico, cioè di un cita un estratto di un fisico inglese, David Deutsch, che dice: il riduzionista pensa che la scienza si occupi di analizzare stavo cercando un esempio che non sto trovando. Vabbè, allora, l'esempio che volevo citare, che citerò a memoria, che non trovo la citazione sul libro, è questo. Il riduzionista vuole spiegare con la teoria microscopica perché un certo atomo di rame sta sul naso di una certa statua di un eroe di guerra posizionata in una certa piazza. La considerazione che fa, a mio avviso, con grande buon senso, ma anche con grande profondità, l'autore di questo libro, è questa: anche riuscissimo a seguire tutte le storie spazio-temporali partendo dalle ere geologiche, seguissimo questo atomo di rame, questo non ci direbbe niente sulle ragioni, cioè abbiamo bisogno di una spiegazione ad un livello più alto, che è una spiegazione storica, sociale, di perché quella statua è stata fatta, di perché è stata posizionata in quella determinata piazza. E una spiegazione di tipo riduzionista segue la storia spazio-temporale di tutti gli atomi di rame, di tutti gli atomi che costituiscono le cellule delle persone che hanno deciso di mettere la statua lì, non mi dà in realtà una spiegazione convincente. Questo è solo l'inizio, nel senso che io mi fermo qui. Si può entrare nel merito della meccanica statistica dell'equilibrio anche con poca matematica e proseguire quel discorso che diceva Don Alberto, cioè dimostrare in una maniera un po' più convincente perché lo spazio delle fasi associato al macrostato di equilibrio è così più grande di quello degli stati di non equilibrio, anche con relativamente poca matematica e un po' più di sforzo da parte mia. Si può entrare nel merito di come misuro tutto questo, perché chiaramente per dire è più grosso e più piccolo devo definire una teoria della misura. Anche qui ho scritto, ho studiato ma non sono ancora in grado di spiegare con qualche matematica. Cioè, ho incontrato quanto difficile sia poi riuscire a veicolare il concetto senza renderlo meno rigoroso, eppure rendendolo più facile possibile. Ci sono critici illustri a Boltzmann, anche che non ho considerato, uno fra tutti il termodinamico del non equilibrio Prigogin. Cioè, io finora ho seguito Boltzmann e ho difeso Boltzmann, però non tutti sono d'accordo con lui che non ci sia una driving force misteriosa e che questa sia la spiegazione di perché le cose vanno nel loro stato di equilibrio. Perché la spiegazione di Boltzmann, che pure è matematizzata e abbastanza convincente, non è del tutto convincente e priva di pecche. Finora il ragionamento seguito è classico, ma lo stesso ragionamento è valido anche in un contesto quantistico, dove il determinismo all'apparenza vacilla, però questo fatto di descrivere un oggetto macroscopico e di descriverne le proprietà di equilibrio è una cosa che, mettendo i puntini sugli i, si può fare ancora. E molto altro che non ho citato, primo fra tutti andare ad analizzare poi bene quali sono le ricadute filosofiche e anche qual è stato il dibattito filosofico dal 1897, specialmente nei primi decenni del Novecento e poi ancora oggi. Un po' di bibliografia, vabbè, il primo è il testo che ho seguito principalmente per preparare questa presentazione, e tenete conto che io ho usato credo un terzo di uno dei quattro capitoli, che sono sullo spazio-tempo, uno sulla meccanica statistica, uno sulla meccanica quantistica e uno proprio apposito sulla causalità, e quindi perché cioè la lettura di questo libro potrebbe interessarci. Avrei voluto usare di più le voci del dizionario, determinismo, riduzionismo e meccanica. Dovrei leggere con attenzione la legge fisica di Feynman, e poi ci sono autori che per me sono ancora dei nomi e delle citazioni dentro questo primo libro che io ho citato. Cioè Brickmont, Bell, qui citano un sacco di fisici e di filosofi le cui opere, e le cui opere di stampo filosofico nel caso dei fisici io conosco poco. È una bibliografia non piccolissima, che se vi interessa vi inoltro, però saranno una trentina di titoli quelli che citano come bibliografia di questo capitolo. Però è un mondo interessante ed è un mondo che mi interessa anche perché la fisica della materia sembra all'apparenza quella branca della fisica che meno è legata ai problemi dei fondamenti. Se si parla di fondamenti si pensa alla cosmologia o si pensa alla ricerca delle particelle elementari, e in realtà, pur limitandoci ad un mondo che all'apparenza è veramente il mondo noto, da cui non esce più niente, che è il mondo delle molecole d'acqua che sappiamo che interagiscono tramite forze di van der Waals e del litro d'acqua che possiamo avere sul tavolino, eppure anche in questo mondo c'è tanto, e ci sono anche tante considerazioni filosofiche che, proprio perché questi due mondi vengono dati per scontati, spesso vengono completamente traguardate dai fisici stessi, che cercano la filosofia appunto o nelle interpretazioni cosmologiche o nel modello standard, dove probabilmente c'è lo stesso, cioè ci sono ugualmente dei risvolti filosofici, però vengono cercati di più rispetto appunto a queste cose che vengono considerate assodate e conosciute.
Molto bene, direi che è una grossa introduzione per tutti. Verrebbe adesso da dire due cose.
Certo.
Tu hai in mente un proseguimento di questo, senza, io non entrerei nei dettagli tecnici, matematici della distribuzione di Maxwell e di tutto quello che mi interessava, però che tu lo dicessi prima, no? Perché la distribuzione di Maxwell ha una certa struttura, quindi hai la fascia delle velocità più probabili che è nell'intorno di quell'equilibrio, non essendo una gaussiana, ma è un po' più distorta, ma mi chiedevo se avevi in mente già una puntata numero 2,
sì,
senza entrare nei tecnicismi, e se in questa puntata numero 2 o in una puntata numero 3 o N, adesso con N non esagerato, avevi gli strumenti per darci il raccordo tra entropia e informazione, perché in fondo la base statistica della teoria dell'informazione è di identificarla con l'entropia cambiata di segno, che poi si chiama entropia lo stesso, creando un po' di confusione. Però questo primo raccordo, siccome noi miriamo abbastanza a focalizzarci anche sul discorso dell'informazione, allora un primo passaggio sarebbe quello di capire meglio, ma in fondo capendo l'entropia, questo già ce lo dici, quali sono le basi statistiche di una teoria dell'informazione. E questo sarebbe un primo aspetto che potrebbe venire benissimo dal suo ulteriore sviluppo. Poi a noi interesserà anche, per chi vuole approfondire il discorso dell'informazione, entrare dentro il discorso della complessità e vedere che cosa c'è in una struttura complessa che o è in parte spiegabile statisticamente o non è spiegabile statisticamente. Quindi un principio nuovo che va in qualche modo ipotizzato, che non è riducibile alla sola entropia, ma è un'informazione di struttura da un lato e anche un'informazione di dinamica. Questo però stiamo andando già avanti, però almeno a me questo è una cosa che interessa e credo anche ad altri. E questo ci raccorda poi con la biologia, perché la biologia è lì che aspetta che il mondo della fisica gli dica qualcosa in più. Al tempo stesso, dall'altro lato, dice noi andiamo avanti anche sulla nostra strada, perché abbiamo un metodo, abbiamo un'epistemologia da seguire e come si incontrano le due cose.